Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, giornalista del quotidiano online L'Huffington Post. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, cosa troviamo sui giornali di oggi, sulle prime pagine almeno? Sicuramente ritroviamo la crisi diplomatica tra Vaticano e Ankara dopo le parole pronunciate da Papa Francesco domenica scorsa sul genocidio degli armeni. La questione è andata avanti, molto avanti, anche ieri per tutta la giornata, con accuse invettive da parte delle autorità laiche e religiose della Turchia all'indirizzo del Papa. Troviamo quindi questa questione, troviamo la storia, purtroppo un'altra storia negativa per l'edilizia scolastica del tetto della scuola ristrutturata e inaugurata solo qualche mese fa a Ostuni, tetto che è crollato con alcuni feriti tra gli insegnanti e gli alunni, e le polemiche che, come potete immaginare, sono, e come magari avete seguito ieri, sono seguite. Troviamo altri temi, come per esempio i deliri, non possono che essere definiti così, dei partiti in vista delle regionali, soprattutto del centrodestra in Puglia, e comincia anche poi a scaldarsi la polemica sull'Italicum, come vedremo tra un po'. Troviamo la storia delle dimissioni annunciate ieri dal presidente dell'ANAS Ciucci. Ne abbiamo parlato ieri del caso ANAS dopo il crollo di un'altra strada in Sardegna, ne abbiamo parlato ieri mattina anche in rassegna stampa, ma questi, diciamo, sono i principali temi che troviamo sui giornali e che affronteremo oggi. Io inizierei però da due interviste che vengono proposte da Repubblica, una al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Emanuela Orlandi, e l'altra a Boeri, presidente dell'INPS. Sono entrambe interviste che trovate su Repubblica. La prima, Rossella Orlandi, ho detto Emanuela pensando a una tragica storia del passato, scusate il lapsus. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, come dicevo, è intervistata da Repubblica. Leggiamo il titolo di prima pagina con cui si apre il giornale: fisco, basta blitz, più controlli bancari, dice la Orlandi. Svolta fiscale, sia al dialogo. Il nuovo 7.30, che sarà online da domani, la dichiarazione precompilata, è solo l'inizio, ma per battere l'evasione servono più controlli bancari. Andiamo a leggere qualche passaggio di questa intervista firmata da Fabio Bogo. L'operazione 7.30 precompilato è un tassello al momento il più importante della nuova strategia del fisco italiano. La sola repressione non è praticabile, i blitz tipo Cortina e Capri soddisfano l'opinione pubblica, ma non le casse dell'erario. Abbiamo cambiato atteggiamento, dice Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, seguendo l'obiettivo che ci siamo prefissati: far pagare a tutti le tasse, affiancare i contribuenti, facendo sentire a quelli onesti la nostra collaborazione e a quelli distratti, disonesti, la nostra presenza. Contrastare la criminalità economica, che rappresenta un grave danno per il Paese e in termini di crescita e concorrenza. Sostanzialmente di questo si parla in questa intervista che trovate a pagina 2 e 3 di Repubblica, ma passerei a quella rilasciata dal nuovo presidente nominato da Renzi dell'INPS, Tito Boeri, che annuncia delle novità in tema di pensioni, o almeno una proposta del suo istituto al governo, che vedremo come reagirà. Comunque queste sono le parole di Boeri. Pensioni il primo del mese, pagate il primo del mese, dice, propone Boeri, uscite dal lavoro flessibili, reddito minimo agli over 55, così cambierà la Fornero. Andiamo a leggere per capirne di più. un reddito minimo garantito per gli over 55 in condizioni di povertà, una maggiore flessibilità di uscita dal lavoro per cambiare la legge Fornero, l'armonizzazione delle regole previdenziali per tagliare quelli che sono soltanto privilegi e per recuperare all'interno del sistema le risorse per rendere più equo il nostro welfare state. Da Princeton, dove è stato invitato dall'università a tenere una conferenza sul nuovo contratto di lavoro italiano a tutele crescenti, Tito Boeri, presidente dell'INPS, anticipa le linee del pacchetto di proposte che l'istituto presenterà al governo a giugno. Ma prima, dice, vogliamo realizzare un'operazione socialmente importante. Quale sarebbe? Pagare dal prossimo mese di giugno tutte le prestazioni dell'INPS, dalle pensioni alle indennità di accompagnamento, il primo di ogni mese e non più, come adesso, in date differenti in relazione alla prestazione e al fondo di gestione. Abbiamo chiesto alle banche di condividere la nostra proposta. Andiamo avanti nell'intervista per capire invece della proposta di un reddito minimo per gli over 55. Ecco qui, oggi c'è un problema sociale molto serio, dice Boeri, quello delle persone nella fascia di età 55-65 anni che una volta perso il lavoro si trovano progressivamente in condizioni di povertà. Si calcola che non più di uno su 10 riesce a trovare una nuova occupazione. Questo ha provocato un aumento della povertà, non essendoci alcun sussidio per gli under 65. Per queste persone è ragionevole allora pensare di introdurre un reddito minimo garantito. E la domanda che segue è questa: nella crisi si è assistito anche all'aumento della disoccupazione giovanile e all'incremento dell'occupazione over 55, una maggiore flessibilità in uscita, non favorirebbe un ricambio generazionale? La risposta di Boeri è questa: per la prima volta è accaduto il fenomeno che descrive lei, più disoccupazione giovanile, più occupazione tra gli over 55, si è prodotto un conflitto generazionale che si può attenuare consentendo di lasciare il lavoro prima dell'età della pensione di vecchiaia, ovviamente con effetti sull'assegno pensionistico, prima esci e meno prendi. Ma il governo ha escluso nuovi interventi sulle pensioni, è l'altra domanda. Noi avanzeremo la nostra proposta organica, spetterà al governo decidere e al Parlamento valutare. Ci sarà anche l'idea di ricalcolare le pensioni con il metodo contributivo, da qui arriveranno le risorse per il reddito minimo? La risposta di Boeri è questa: stiamo riflettendo e stiamo elaborando simulazioni, pensiamo che si debbano evitare il più possibile interventi sulle pensioni in essere, se dovessero esserci esigenze finanziarie all'interno del sistema previdenziale potremmo anche prenderla in considerazione, ma solo per le pensioni alte, molto alte, non per fare cassa, ma per ragioni di equità. E queste sono dichiarazioni che almeno sembrerebbe siano destinate a stimolare un dibattito sulle pensioni. Vedremo le reazioni. Dunque, per continuare sullo stesso tema economico, prendiamo il Sole 24 Ore, dove troviamo un editoriale abbastanza duro del direttore Fabrizio Forché sul ormai noto tesoretto che scaturirebbe dal DEF, dal documento di economia e finanza varato dal governo la scorsa settimana. Il titolo dell'editoriale, chiaramente di prima pagina, è: se il tesoretto è solo un'arma di distrazione di massa, il bonus che non c'è, leggiamo sul Sole 24 Ore. Già dal titolo si intende che i toni sono abbastanza spietati, direi, nei confronti del governo. Con dati occupazionali che restano al minimo storico e una produzione industriale che continua a deludere, dovrebbe essere chiaro a tutti che è tempo di serietà e non di distrazioni, tantomeno di armi di distrazione di massa per distogliere l'attenzione della pubblica opinione dai nodi veri dell'economia e dell'azione di governo, scrive Forché. È allora opportuno che il governo spari nel dibattito pubblico la questione del tesoretto? E c'è davvero un tesoretto da spendere nelle pieghe del nostro bilancio pubblico? La risposta è no, no secco su entrambe le domande. E ancora continua la questione del tesoretto, sa di presa in giro. E andiamo un po' a salti. Per il prossimo anno è ormai cosa nota, scrive il direttore del Sole 24 Ore. Renzi e Padoan dovranno trovare 16 miliardi di euro per evitare il disastroso aumento della pressione fiscale legato all'incremento dell'IVA. Sono tagli di spesa dolorosi che dovranno trovar posto nella prossima legge di stabilità. Per quest'anno poi il governo non è ancora riuscito a trovare la copertura alla decontribuzione per chi assume stabilmente e forché fa un po' l'elenco di tutte le esigenze di spesa che ci sono e anche di tagli di spesa che il governo secondo lui dovrebbe su cui il governo dovrebbe lavorare invece di parlare di tesoretto, anche perché continua nell'editoriale questo tesoretto non c'è, nel senso che Forché spiega che si tratta di una spesa in deficit e chi ha seguito bene questa storia lo sa, perché effettivamente si tratta solo del differenziale indicato nel DEF tra l'obiettivo programmatico di un rapporto deficit-PIL al 2,6% e un tendenziale di 2,5%. Da qui quello 0,1% di PIL che si potrebbe spendere, che appunto equivale a 1 miliardo e 600 milioni di euro. La conclusione: non è un caso se all'interno del DEF si parla di destinare quei fondi all'attuazione delle riforme, perché evidentemente al Tesoro sanno bene quanto siano scarse le risorse disponibili per mettere in atto il programma impostato dal governo, a cominciare dall'attuazione delle deleghe sul lavoro e sul fisco. Queste sì urgenze di cui varrebbe la pena occuparsi. Forse andrebbe ascoltato Lorenzo Codogno, stimato chief economist del Tesoro, fino a qualche mese fa, che proprio ieri ha scritto: Renzi parla di un tesoretto, ma la realtà è che senza un'ulteriore riduzione strutturale della spesa il finanziamento di nuove iniziative è a rischio. Questa è la conclusione di Forché, che evidentemente adombra anche, diciamo, una leggera differenza di opinione tra Tesoro e Palazzo Chigi sulla questione del tesoretto. Fa riferimento in maniera molto lieve, ma la cosa c'è. Continuiamo sempre sul tema del bonus del DEF. Troviamo sulla Stampa un primo avvertimento che arriva dall'Unione Europea. Parla il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, che il titolo vado a leggere sulla Stampa, pezzo di Marco Zatterin: tesoretto, l'Europa mette i paletti, il vicepresidente UE, le risorse per il welfare, prima Roma centri gli obiettivi di bilancio. Chiesta una svolta sul percorso delle riforme, il piano è ambizioso, ma c'è molto da fare. E lasciamo i temi economici per il momento, per andare alla storia del tetto della scuola di Ostuni, che, come avrete sentito ieri in tutti i TG, sui siti internet e in tutte le cronache, è crollato, testimoniando un altro cattivo esempio di edilizia scolastica, per giunta in un edificio ristrutturato 4 anni fa, inaugurato soltanto a gennaio. Sulla Stampa troviamo l'intervista al ministro Giannini, che naturalmente si difende il governo. Basta accuse, scrive la Stampa, intervista firmata da Flavia Amabile. Stiamo mantenendo tutti gli impegni presi, dice il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Andiamo un po' a leggere: ci troviamo di fronte ad un cantiere che si è chuso a dicembre, dice, nel caso riguardo al caso della scuola di Ostuni. Come il governo si assume le sue responsabilità, altrettanto devono fare gli enti locali competenti in questa vicenda. So che l'amministrazione ha attivato un'indagine ed è chiaro che è fondamentale capire cosa sia successo davvero. Noi saremo lì con il sottosegretario Faraone e daremo il nostro sostegno, ma se l'edificio ha avuto una ristrutturazione anomala o dei lavori o un collaudo non perfetti, il principio di responsabilità vale per tutti e chi è responsabile dovrà pagare. Se si sommano poi, insomma, continua la difesa della Giannini rispetto alle critiche arrivate da Forza Italia, che ha accusato il governo di aver annunciato molto di più di quello che invece è stato realizzato per l'edilizia scolastica. Il ministro risponde: se si sommano tutti gli interventi previsti si arriva esattamente alla cifra di 3,7 miliardi di euro. È chiaro che si tratta di finanziamenti che sono spalmati dal 2014 al 2017, ma la cifra c'è tutta se si prendono in considerazione i fondi stanziati per gli interventi per le scuole belle, quelli per le scuole sicure, quelli per le scuole nuove, i mutui agevolati concessi dalla BEI, i fondi PON, quelli previsti nel DDL della buona scuola. A proposito di DDL della buona scuola, come ricorderete, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri direi quasi un mese fa, e come fa notare sempre, leggiamo sulla Stampa, è un pezzo di Francesca Schianchi, la madre di tutte le battaglie ora rischia una bocciatura. Madre di tutte le battaglie è in virgolette, perché quella sulla scuola è stata definita dallo stesso Renzi la madre di tutte le battaglie per il governo, a rischio di bocciatura, nel senso che leggiamo: a un mese da quando è passata in Consiglio dei Ministri l'esame del testo in commissione è appena iniziato. Ricordiamo che in questo DDL c'è anche ci sono le misure per l'assunzione dei precari da settembre dell'anno prossimo, che devono necessariamente essere approvate entro maggio per essere effettive. Ma andiamo avanti. Il tema della scuola, il crollo che è successo a Ostuni, occupa anche le prime pagine naturalmente dei giornali di centrodestra, che ne approfittano per attaccare, segnalare il tema contro il governo. Guardiamo Libero: crolla Italia, dietro la propaganda crolla Italia, messo con un hashtag, con il cancelletto di Twitter. Dietro la propaganda niente, agli edifici scolastici Renzi ha dato solo i soldi stanziati da Letta, e ieri l'ennesimo soffitto caduto ha ferito due bimbi e un insegnante. A giorni alterni si sbriciolano anche i viadotti, si dimette il presidente dell'ANAS, e questo è l'altro tema che tratteremo tra un po', ma restiamo sempre sul tema della scuola. Prendiamo il giornale che è più o meno, l'apertura è simile a quella di Libero: calcinacci in testa a Renzi è il titolo. Sul giornale c'è il fondo di Alessandro Sallusti, e sul Libero troviamo Maurizio Belpietro. Entrambi non stranamente esordiscono facendo riferimento al piano per la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, fortemente voluto da Presidente Renzi fin dal suo discorso di insediamento. Leggiamo dal pezzo di Sallusti, come si legge sul sito di Palazzo Chigi. Entrambi, dicevo, sia Sallusti che Belpietro, fanno riferimento ai dati presenti sul sito del governo riguardo il piano di messa in sicurezza della scuola, scuole sicure, il piano scuole sicure, scuole belle, insomma le parole, gli argomenti cui fa riferimento la Giannini nella sua intervista alla Stampa. Ancora continuiamo su un tema che non riguarda, ecco, volevo fare un breve passaggio su questo, che non riguarda il caso della scuola di Ostuni, ma il terremoto dell'Aquila. Quindi parliamo sempre di opere pubbliche, infrastrutture, lo Stato dell'Italia. Troviamo sulla Stampa: condannato per tangenti, lavora all'appalto post-sisma. L'Aquila, l'ex assessore regionale PD diventa consulente delle ditte. Questo è un caso, insomma, che viene raccontato sulla Stampa, lo trovate lì. Andiamo avanti perché i temi oggi sono tanti e dovremmo cercare di toccarli tutti. Andiamo avanti e prendiamo il tema della povertà, perché sempre sulla Stampa troviamo un appello all'Italia da parte del presidente della Banca Mondiale. C'è un'intervista rilasciata a Paolo Mastrolilli della Stampa, inviata a Washington. L'Italia ci aiuti a sconfiggere la povertà, dice Jim Yong Kim, accelerate con le riforme, avrete più crescita e risorse da investire. Andiamo a leggere qualche passaggio di questa intervista. La domanda è: lei ha detto che la crescita lenta mette a rischio l'obiettivo di eliminare la povertà estrema, cosa dovremmo fare? Sul piano della politica monetaria è stato fatto molto, mentre su quella fiscale si può migliorare. L'impegno del Premier Renzi, dice il Presidente di Banca Mondiale, per le riforme strutturali in settori come il lavoro è incoraggiante, ma ora serve l'implementazione. Noi prevediamo una crescita dell'1% per l'Italia quest'anno, e può migliorare se prende iniziative che aumentano la fiducia degli investitori. investitori. A cosa pensa? La Banca Mondiale ha fatto uno studio sul business environment in Italia e ha scoperto che esistono grandi differenze tra le regioni. Rendere più facili e omogenee le attività imprenditoriali nel paese è un'area su cui si può agire. E poi, diciamo, il presidente di Banca Mondiale chiaramente allarga lo sguardo dall'Italia al mondo. La mancanza di prospettive aiuta i reclutatori dell'ISIS, facendo appunto un collegamento tra la crisi economica e il dilagare della minaccia fondamentalista islamica. E l'Africa, dice il presidente di Banca Mondiale, entro il 2050 perderà il 40% del terreno arabile. Bisogna intervenire per tempo. Io ne approfitto di questo spunto offerto da questa intervista sulla stampa per saltare su un tema che ci riporta alla cronaca internazionale e alla polemica tra il Papa e la Turchia. Però prima di parlare del Papa e di Ankara, andrei su un'intervista che oggi ritroviamo sia sul Libero che su Repubblica, per la verità. Eccola qui, a Franceschi, che sarebbe un 26enne italiano che ha deciso di andare a combattere a Kobane. E prendo questa intervista e mi collego all'intervista del presidente di Banca Mondiale proprio per il legame che viene tracciato anche qui tra la crisi economica e il dilagare del fondamentalismo islamico. Leggiamo da Libero di questa intervista a... scusate che la cerco, eccola qui. Questo 26enne di Senigallia, Karim Franceschi, che ha deciso qualche mese fa di lasciare l'Italia e unirsi al popolo curdo di Kobane per combattere l'ISIS. In particolare vi volevo leggere questo passaggio sui Peshmerga curdi. Loro vivono un grande dramma, dice Franceschi. Mentre combattono i loro figli si arruolano con l'ISIS, un'incredibile macchina di propaganda. Come fanno? Come in Occidente. Convincono gli emarginati che per loro lì ci sarà una vita di ricchezze e chi è diverso va distrutto, ucciso o schiavizzato. La democrazia è per loro un peccato mortale. Quindi ci vuole una lotta sulle idee, dare una via d'uscita che vada oltre i soldi, mostrare che ci si può comprendere sempre tra diversi. Ho visto cristiani, ebrei, musulmani, sciiti e sunniti combattere contro l'ISIS insieme. E da qui andiamo a parlare della crisi diplomatica tra il Vaticano e lo stato filo-islamico di Erdogan in Turchia. Se si parla appunto di lotta, vera e propria lotta sulle idee, il tema che emerge di più in questi giorni da domenica scorsa è appunto quello del genocidio armeno condannato da Papa Francesco. Un tema, come dicevo prima, che troviamo un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Il Foglio, come ha già fatto ieri, permettetemi, il mio giornale online, l'Huffington Post, parla della ratisbona di Papa Francesco, perché un po' il discorso il discorso più duro, il primo grave incidente diplomatico dell'era Francesco, il discorso più duro del pontefice sull'Islam, paragonabile appunto a quello pronunciato, se ricorderete, a Ratisbona dal suo predecessore Benedetto XVI. Ma quello che mi premeva notare sulla vicenda Turchia-Vaticano è chiaramente su questo tema si esercitano molto i giornali del centrodestra, oltre alla scuola, insomma, hanno questo tema, perché accusano il governo di non aver difeso il Papa. Il giornale scrive: il governo difende chi insulta il Papa, attaccando appunto il sottosegretario Gozi, che ieri mattina aveva giustificato i veleni di Ankara dicendo: gli armeni non definiamolo genocidio, argomentando che non sta ai governi usare certe espressioni accusatorie. È Libero invece, è ancora più esplicito: cose turche, il governo fa lo struzzo sul genocidio. C'è una riflessione di Filippo Facci in prima, che pure attacca le posizioni di Gozi. Inopportuno prendere posizione sugli armeni. Invece Repubblica ci offre, sempre su questo tema, due interviste sulle parole del Papa circa il genocidio degli armeni, di cui ricordiamo quest'anno ricorre il centenario. C'è un'intervista a un intellettuale turco, Murat Belge, che si dice ottimista alla fine, nazionalisti e accusa i nazionalisti, dice vogliono una guerra tra le religioni, ma il paese riconoscerà quello che è accaduto. Si tiene la gente nell'ignoranza, l'Islam fondamentalista cerca un pretesto per lo scontro. E accanto c'è un'altra intervista al cardinale De Paulis che dice nessuna provocazione da parte di Francesco, il suo unico obiettivo è la riconciliazione. Ma vale la pena, perché ieri non erano in edicola come ogni lunedì, andare a vedere anche i giornali cattolici cosa scrivono sul tema. L'Osservatore Romano si limita a riportare il discorso pronunciato dal Papa domenica scorsa davanti alle chiese armene riunite a Roma per il centenario dello sterminio degli armeni. E leggiamo dall'Osservatore Romano: nel centenario dello sterminio degli armeni, generalmente considerato il primo genocidio del XX secolo, tra virgolette, il Papa ricorda che anche oggi assistiamo a massacri sanguinosi. Ci sembra di cogliere una leggera sfumatura della serie. Non è stato solo il pontefice a definire quel massacro il primo genocidio del XX secolo, ma generalmente viene considerato tale, quasi che l'Osservatore Romano voglia stabilire, diciamo, un aiuto corale intorno alle parole del Papa, rimaste anche piuttosto isolate rispetto alle reazioni delle autorità laiche d'Occidente, che chiaramente hanno preferito una linea, chiamiamola più, diciamo, morbida, più diplomatica, sicuramente non di attacco frontale nei confronti della Turchia, anche se poi ieri in giornata il ministro Gentiloni ha sottolineato che i toni della Turchia sono ingiustificati, spezzando una lancia a favore di Papa Francesco. Avvenire invece chiaramente sceglie questo tema per l'apertura di oggi: genocidi, cade il velo, Turchia dura con il Papa. Gentiloni, appunto quello che dicevo prima, serve dialogo, non reazioni ingiustificate. Dopo il richiamo di Francesco sull'immane sterminio di armeni e cristiani e sulla vasta indifferenza verso i perseguitati di ieri e di oggi, e c'è un editoriale, l'editoriale Giorgio Ferrari, che scrive: la rimozione è impossibile, il genocidio degli armeni è da sempre il grande rimosso della società turca, equivale ancora oggi a mettersi contro la legge, pronunciarne non solo il nome ma anche semplicemente alludervi. Il grande massacro di un secolo fa si incardina nella rovinosa dissoluzione dell'impero ottomano e nella parallela nascita dello Stato-nazione che sarà poi la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, uno Stato in cerca di un'identità che spesso, e come spesso accade nelle grandi trasformazioni geopolitiche, è fortemente intollerante nei confronti delle minoranze etnico-religiose all'interno dei propri confini, scrive Giorgio Ferrari sull'editoriale, nel suo editoriale su Avvenire, a proposito delle parole del Papa che hanno aperto un vero e proprio scontro frontale con la Turchia. Credo che abbiamo esaurito le segnalazioni su questo argomento e passerei alla cronaca politica. Ecco, in primo piano sui giornali, o principalmente sui giornali, troviamo due storie. Una sull'Italicum, perché come dicevo si sta cominciando a scaldare il dibattito sull'Italicum, che proprio in questi giorni entra nel vivo del suo iter in commissione alla Camera. A fine mese arriverà in aula a Montecitorio e domani è prevista un'assemblea del gruppo del PD. Ricordate, insomma, ci sono diverse decine di deputati di minoranza che minacciano di autosospendersi o di non votare o di di astenersi nel voto in aula sulla legge elettorale. Comincerei da un'intervista del vice segretario del PD Guerini al Corriere della Sera, perché Guerini fa una previsione sulle dinamiche interne al Partito Democratico nelle prossime settimane. Intervista firmata da Monica Guerzoni. Guerini dice: per senso di lealtà la maggioranza dei bersaniani dirà sì alla legge elettorale. Questa è la previsione del vice segretario del PD. Continua: il tempo dei veti è finito, la legge elettorale non cambierà, e il vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini è convinto che alla fine gran parte dei bersaniani si turerà il naso e voterà l'Italicum. Solo per disciplina di partito? È la domanda. Stiamo parlando di lealtà, che è una cosa ben diversa. Questa intervista la trovate su il Corriere della Sera, ma dice insomma abbastanza delle aspettative di Renzi sul futuro della sua legge elettorale, che appunto vorrebbe approvare in via definitiva a Montecitorio a fine mese senza rimandarla in quella bolgia, consentitemi il termine, che è diventato il Senato rispetto ai numeri sempre più deboli della maggioranza di governo. Italicum, che ieri ha avuto diciamo un grosso assist da parte dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha parlato, ha difeso la legge elettorale, pur affermando che è stato un errore non approvare, non tornare al Mattarellum. E il tema però fa dibattito oggi, perché si tratta di un presidente emerito che parla del tema di cui ha sempre parlato quando era al Quirinale, cioè le riforme. Gli è stato sempre a cuore, sempre soccorso in aiuto del governo, sono parole che stridono rispetto al silenzio scelto legittimamente dal nuovo Presidente della Repubblica, al Sergio Mattarella. Ecco, le parole di Napolitano in questa situazione è chiaro che è normale, abbastanza normale, che facciano molto rumore, sebbene non, insomma, nel merito non stabiliscano alcuna novità. Ci si esercitano sia il manifesto, c'è già la firma di Napolitano sulla legge elettorale, scrive il manifesto, riportando le parole dell'ex capo dello Stato. L'Italicum è ok, promulga, tra virgolette, scrive il manifesto, la riforma di Renzi con un bel po' di ironia. Il Fatto Quotidiano fa la stessa scelta in prima: Napolitano ridà ordini al Parlamento, l'Italicum così com'è. E questa è una, diciamo, una questione che scatena varie ironie. Ne ritroviamo anche sulla Stampa, dove leggiamo la Iena. Napolitano perde il pelo ma non il monito, scrive la Iena, che sono, come sapete, le tre righe satiriche firmate da Riccardo Barenghi sulla Stampa. Il titolo è Ex e fa molto ridere. E continuiamo però sul tema dell'Italicum, perché comunque chiaramente viene trattato anche seriamente, non solo con battute e ironie. Prendiamo per esempio la Stampa, pezzo di Carlo Bertini, che si chiede: ma con la fiducia il PD uscirà intero? Perché, come sapete, il governo non esclude la possibilità di mettere la fiducia sulla legge elettorale alla fine del mese, se sarà necessario. E sorgi Marcello Sorgi, sempre sulla Stampa, anche scrive della mossa dell'ex presidente della Repubblica, tracciandone appunto la sua riflessione, concludendo così: ma per i bersaniani, o almeno per la parte di loro che ancora vuol sbarrare la strada a Renzi e all'Italicum dopo l'uscita di Napolitano e la vigilia dell'Assemblea dei Deputati a cui interverrà Renzi, adesso ci sono meno scuse, nel senso appunto che le parole di ieri di Napolitano sono state un grosso assist nei confronti del governo. Repubblica evoca ancora il vocabolo, la parola scissione. In un pezzo firmato da Goffredo De Marchi si parla delle minacce della minoranza nei confronti di Renzi, ma insomma appunto sono minacce e staremo a vedere. L'altra storia di politica che troviamo sui giornali oggi è chiaramente la battaglia in vista delle regionali, la battaglia sulle candidature, il caos in Puglia, che solo descriverlo è davvero molto 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 complicato. La battaglia tra Berlusconi e Fitto, la scelta di Berlusconi di schierare in campo la candidata Adriana Poli Bortone di Fratelli d'Italia, il suo sì di Poli Bortone, ma il no di Fratelli d'Italia, che o comunque il sì ad una condizione, a condizione che anche Fitto appoggi la Poli Bortone, ma Fitto non vuole minacciazioni legali nei confronti di Berlusconi per l'uso del simbolo di Forza Italia. Insomma, un grande, grande caos che racconta di uno spappolamento del centrodestra, un caos in cui si infila benissimo Stefano Folli nel suo punto quotidiano su Repubblica. Il titolo è la lezione di Le Pen per il centrodestra, anche il cavaliere andrebbe rottamato, perché come sapete il vecchio Jean-Marie Le Pen è stato di fatto rottamato dalla figlia, che l'ha escluso dalle liste elettorali in Francia, anche se lui appunto non si arrende, insiste, non demorde, ma è stato fatto fuori in quanto presenza ingombrante di una destra del passato. E conclude Folli: la verità è che il centrodestra attende il suo Renzi, un innovatore capace di partire dalla base, magari dalle amministrazioni locali, e rimescolare le carte senza guardare in faccia a nessuno, tantomeno a Berlusconi, che solo in quel caso seguirebbe le orme di Le Pen padre. Questo è il consiglio di Stefano Folli all'ex cavaliere. E sempre sulle regionali ci sono giornali, Repubblica e Il Mattino, che parlano della intenzione di Renzi di commissariare il PD di Napoli, dove ricordiamo ancora non si è concluso il caso di Ercolano, uno dei, dove la base è in rotta con la dirigenza nazionale per la scelta della candidatura, per la scelta del candidato sindaco, per dire che comunque sebbene il caos maggiore in questi giorni sia appunto dentro Forza Italia e soprattutto con il caso Puglia, ma anche Liguria, dove sono spuntate delle liste, un candidato, pare sia spuntato un candidato alternativo a Toti, anche il PD insomma non gode di ottima salute. Prendiamo il caso Ciucci, che anticipavo all'inizio. Il presidente dell'ANAS, definito anche oggi, perché l'ho già fatto in passato, da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, l'ultimo boiardo di Stato, perché è passato appunto da innumerevoli posti in CDA e controllate dello Stato da quando aveva 19 anni, quindi scrive Rizzo per ben 46 anni nelle più grandi aziende pubbliche, Ciucci ieri ha deciso di dimettersi dalla presidenza dell'ANAS. Dopo gli ultimi scandali, il crollo di due strade in Sicilia, l'altro giorno anche in Sardegna, le polemiche che ne sono seguite, anche forse evidentemente un'atmosfera non più a lui favorevole stabilita dal governo Renzi. Ieri infatti Ciucci ha annunciato che a partire dall'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio a maggio si dimetterà, e lo ha annunciato dopo un incontro con Graziano Del Rio, il nuovo ministro delle infrastrutture. Leggiamo dal pezzo, dal retroscena di Sergio Rizzo su Corriere della Sera: non si arriva dove è arrivato Ciucci e soprattutto non si resiste 46 anni nelle più grandi aziende pubbliche se si è deboli di stomaco. Il presidente dell'ANAS si può definire l'ultimo dei boiardi di Stato, non si offenderà, ha 19 anni e già nella società Autostrade, dove pian piano scala tutti i gradini. Il grande salto è quando Romano Prodi nell'87 gli spalanca la stanza dei bottoni. La direzione finanza dell'IRI, per quanto ci provino, non riescono a mettergli addosso il bollino di qualche partito. È parente di Antonio Maccanico, sussurrano allora i maligni, facendo notare che la moglie del potentissimo ex segretario generale del Quirinale è Marina Ciucci. Ma il giovane dirigente dell'IRI è abile e sveglio come pochi, non ha il famoso bollino e anche se può sembrare assurdo, sarà la sua forza. Colleziona incarichi, i consigli di Alitalia, Rai, Stet, Finmeccanica, Comit, Credi, Banca di Roma, SME, Autostrade, Aeroporti di Roma, la presidenza di Cofiri, stanza dei bottoni finanziata dal gruppo, finché nel 2002 Silvio Berlusconi lo nomina al vertice della Stretto di Messina. Andiamo avanti. Dopo il fallimento del progetto del ponte sotto il governo Berlusconi, la cosa non lo scalfisce per nulla, scrive Continua argomenta ancora Rizzo, e nel 2013 Enrico Letta gli dà poteri assoluti. Però ecco Renzi, il copione cambia. Spunta la regola che dopo tre mandati si va a casa, mentre Ciucci fra Anas e Stretto non riesce nemmeno a contarli. Il governo, che dice di voler cambiare tutto, lascia invece tutto com'è. Inutile farsi troppi nemici. Ma poi succede appunto che ieri Ciucci capisce l'andazzo e si dimette pur assumendo un atteggiamento, scrive Rizzo, granitico. Lui non fa una piega, come sotto il bombardamento di polemiche per i collaudi del Mose, affidati ad una selva di dirigenti ANAS, dell'ANAS per una diga, punto interrogativo, tra i quali anche lui, o sui lavori della Salerno-Reggio Calabria, lasciando basiti quanti leggono il suo nome tra i docenti che dovrebbero spiegare ai giornalisti in uno dei corsi di formazione dell'ordine, e con punto esclamativo tra parentesi, i segreti della comunicazione per gli appalti pubblici addirittura. Questo lo trovate sul Corriere della Sera, naturalmente la stessa storia viene raccontata anche su un po' su tutti i quotidiani, su Repubblica c'è un articolo di Alberto Statera sul presidente Ciucci, carriera napoleonica e declino paralleli a quelle di Ercole Incalza. Statera traccia un parallelo con Incalza, ricorderete, il capo della struttura di missione del Ministero delle Infrastrutture, arrestato nell'inchiesta sulla corruzione, sulle grandi opere, che ha portato alle dimissioni di Maurizio Lupi, all'insediamento di Del Rio al Ministero delle Infrastrutture. Andiamo avanti, vorrei accennare ad altri temi. Corriere della Sera lancia una riflessione sull'aumento degli sbarchi di immigrati in Italia. A Lampedusa quasi 7.000 gli arrivi negli ultimi 4 giorni, 500 morti nei primi 100 giorni dell'anno, 10 solo ieri, con altre migliaia di migranti in arrivo. La situazione dei centri di accoglienza è al collasso, scrive, si legge sul Corriere della Sera. In prima pagina il Ministero dell'Interno ha chiesto ai prefetti di trovare 6.500 posti anche con provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione. Ma mi premeva segnalarvi la riflessione di Franco Venturini, cosa fare in Libia, richiama l'attenzione sul caos in Libia. Vi ricorderete le polemiche che ci sono state un po' di tempo fa, quando si è scoperto che l'ISIS stava reclutando in Libia a due passi da noi, dalla Sicilia. Il caos, il dibattito politico che si scatenò in quel caso, adesso non se ne parla più, scrive Venturini. Chi dedica ai flussi migratori dalla Libia una attenzione professionale ritiene che l'Italia abbia 2 mesi, massimo 3, prima che sulle nostre coste meridionali si abbatta uno tsunami di diseredati. 250.000 secondo gli ottimisti, 500.000 per chi crede che a mettersi in moto sarà un bacino più ampio, costantemente alimentato da moltiplicarsi delle guerre, dal Corno d'Africa allo Yemen, dalla Siria più che mai in fiamme all'Iraq, dove si tenta di contenere l'ISIS. Per avere un termine di paragone, nel 2014 la cifra corrispondente fu di 170.000 per tutto l'anno. E questo lo trovate sul Corriere della Sera. E ieri abbiamo parlato dell'annuncio della candidatura di Hillary Clinton alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni del 2016. Oggi sui giornali troviamo notizie dall'altro campo, cioè dal campo dei repubblicani. Si candida il repubblicano Rubio, una sfida ispanica per la Clinton, scrive Repubblica, con un pezzo di del corrispondente da New York Federico Rampini. E poi c'è una riflessione di Vittorio Zucconi sempre sulla Clinton: non credere di aver già vinto, ecco la battaglia più difficile di Hillary, la prima nonna, come dicevamo ieri. Forse l'errore più grosso che potrebbe fare è appunto dare per scontata la vittoria. Andiamo avanti. Ieri ricorderete ancora, abbiamo parlato di una discutibile sentenza della Cassazione, o che almeno si apre a molte riflessioni, quella sugli alimenti all'ex coniuge. E oggi la storia continua, viene raccontata su vari giornali, viene ripresa su vari quotidiani, e La Stampa ci ritorna su andando avanti in un in un articolo in cui si interroga su questa sentenza della Cassazione. Alimenti all'ex coniuge che convive, l'Italia li boccia e insegue l'Europa. La domanda è giusto che l'ex coniuge che convive con un'altra persona perda definitivamente il diritto a ricevere un assegno divorzile? E la risposta, diciamo, il tentativo perlomeno di risposta, e lo ritroviamo da qualche parte in questo articolo di Carlo Rimini, che scrive: forse è la legge che va cambiata, non ha più alcun senso nella società contemporanea pensare che al divorzio sopravviva un vincolo assistenziale, come se dal punto di vista economico il matrimonio sopravvivesse al divorzio. Invece i rapporti patrimoniali tra coniugi dopo il divorzio dovrebbero unicamente basarsi sulla misura dei sacrifici fatti da ciascuno prima del divorzio, e fa l'esempio della Francia, dove si paga, insomma, quando si divorzia si paga una somma, una compensazione, diciamo così, che è una somma versata generalmente in un'unica soluzione al momento del divorzio, determinata tenendo conto delle conseguenze delle scelte professionali fatte da ciascuno dei coniugi durante la vita comune per l'educazione dei figli, cioè una somma risarcitoria dei sacrifici fatti sulla carriera per la cura dei figli. Ricevuta questa somma, scrive la stampa, compensativa, ciascuno dei coniugi è libero di rifarsi una vita come crede e la convivenza con un'altra persona è irrilevante. Direi che abbiamo concluso. Volevo soltanto segnalarvi una piccola polemica. Avrete visto ieri, se siete amanti dei social, su Twitter, la sospensione della Saluzzi da Sky per una tweet contro Alonso, il pilota McLaren, un tweet in cui lo definiva, se non sbaglio, super imbecille o qualcosa del genere, un insulto. La Sky ha deciso di sospenderla. Questa polemica ha agitato molto, diciamo, il dibattito su internet ieri, viene ripresa da numerosi giornali. C'è Il Tempo che prova a fare una riflessione e a difendere anche la presentatrice di Sky, argomentando che forse, insomma, sarebbe il caso di aprire la discussione seria su quello che vuol dire il dibattito su internet, gli insulti, le conseguenze che ci possono essere per i personaggi pubblici. Bene, noi abbiamo concluso la lettura dei giornali per oggi, vi aspetto per il filo diretto dopo una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
Angela Mauro, giornalista del quotidiano online Huffington Post, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta, telefonate al numero verde 800 050 333.